Life in the Garden, natura, giardini, libri e poesia.
Il termine erbacce è molto empirico. Io possiedo un libro tedesco che include tra queste il bucaneve, il narciso, il biancospino, non so quante specie di orchidee, tutte considerate tali solo perché compaiono qui e là in grosse colonie e quindi possono essere giudicate infestanti su un terreno agricolo. Ma solo un pazzo potrebbe non rallegrarsi che un suo boschetto si popoli di bucaneve o il suo prato di narcisi e di orchidee. Le quali piante, fra l'altro, e questo è importante, se si sono seminate da sé, vuol dire che hanno trovato un terreno adatto per prosperare. Mi sono accorto che uno dei pregiudizi più diffusi nei confronti di una pianta è che la si giudica nobile o vile in proporzione alla sua diffusione. Le piante che conosciamo meno sono proprio le nostre più comuni. Si tratta soltanto di saperle utilizzare come fino a oggi la mente annebbiata dall'inerzia dell'abitudine e la vista torpida ci hanno impedito di fare. Ippolito Pizzetti in Piante e fiori del terrazzo.
Eccoci qua, benvenuti a Life in the Garden. Siamo ad Offagna, nelle Marche, e sono in compagnia di Sandro Degni, che ieri ha fatto una bellissima presentazione insieme a Lorenza Di Marco. Ciao Sandro, come stai?
Ciao Harry, bene bene, tutto bene, rinfrancato da questa bella giornata.
Sì, finalmente è tornato il sole e ieri abbiamo avuto un po' di pioggia, ma non ci lamentiamo, abbiamo fatto una bella passeggiata botanica con il prof Taffetani e per il riconoscimento delle erbe spontanee. Oggi stiamo facendo una passeggiata sempre ad Offagna, siamo anche con Caterina Cardia, anche lei è un'esperta di erbe spontanee. E com'è andata ieri la presentazione, Sandro?
La presentazione bene, dai, siamo riusciti a spiegare quelli che sono i nostri concetti legati all'utilizzo di piante capaci di affrontare un po' questa situazione climatica che stiamo affrontando, e facendo capire che insomma con la giusta progettazione e la giusta scelta di piante si può in qualche modo riuscire a interagire in maniera sana con l'ambiente naturale, insomma, che noi andiamo ad antropizzare.
Esatto, infatti avete posto l'accento soprattutto sul fatto della scelta della pianta giusta al posto giusto, e che quindi anche nel piccolo, facendo un terrazzo, si può agire in maniera, insomma, consapevole e intelligente, giusto?
Ma sì, in realtà anche una terrazza, banalmente, per quanto possa sembrare banale, è in grado di aiutare soprattutto quando abbiamo queste fortissime piogge, le cosiddette bombe d'acqua, a rallentare un po' la caduta della pioggia a terra e quindi anche l'assorbimento da parte del sistema idrico, no, di una città, perché comunque i vasi e le piante presenti su una terrazza sono in grado di rallentare l'eccessivo flusso d'acqua. Quindi sì, è magari una piccola goccia, passatemi il gioco di parole, che però può essere utile allo scopo.
Esatto, infatti sì, perché purtroppo siamo reduci dall'alluvione che è avvenuto pochi giorni fa in Emilia Romagna, quindi abbiamo parlato anche un po' di questo, e in effetti sì, anche in una città come Milano, immagino, dove comunque i terrazzi possono avere un ruolo importante.
Sì, no, da questo punto di vista sì, cioè, se ci fosse la possibilità di riuscire a creare dei giardini pensili, sarebbe veramente l'optimum da questo punto di vista, però anche una terrazza ben pensata, ben realizzata, sicuramente aiuta allo scopo.
Esatto, e poi avete parlato anche dei cosiddetti prati alternativi, anche se il nome fa un po' ridere, perché hai fatto comunque anche una recente esperienza con un tuo collega. Raccontaci anche di questo.
Sì, allora con il collega, che mi piace nominarlo perché sì, è molto bravo, esatto, che è Andrea Castagnaro, è un giovane paesaggista ligure e affronta il tema delle piante da asciutto da tempo con grande successo, e finalmente con lui mi sono cimentato in quello che è, dal mio punto di vista, il mio primo prato alternativo, insomma, da asciutto lo chiamerei.
Sì.
E dicevo ieri con Enrico, gli altri in realtà sono prati alternativi, questi sono prati naturali. E sono il futuro, senza dubbio. Tra l'altro garantiscono una copertura sul tappeto erboso, sul terreno, duratura durante tutto l'anno, fioriscono, quindi abbiamo la doppia valenza, no? La fioritura e quindi il nutrimento per gli insetti e in più la copertura del terreno, tra l'altro anche molto fitta, ci permette di controllare le infestanti, ci permette di bagnare pochissimo, quindi anche il risparmio idrico, sì, ecco, sono il futuro decisamente.
Sì, infatti, e quindi quali specie usa per esempio Andrea per questi prati? Non le chiamiamo più alternative, comunque per questi prati, ecco.
No, noi abbiamo utilizzato in questa circostanza, abbiamo utilizzato la verbena, la pulchella e poi abbiamo fatto un misto, okay, con la lippia.
La lippia, okay.
Sì. Sì. Perché poi c'era un'esigenza particolare di utilizzare dei fiori poco attrattivi per gli insetti, perché poi quello è un, sì, tema che affronteremo in futuro. Però insomma, comunque abbiamo ottenuto il risultato, otterremo sicuramente, dobbiamo vedere come si sviluppa, però il risultato che ci aspettavamo.
Sì, in effetti c'è l'aspetto della lippia che ho usato anch'io in un giardino al mare e che è bellissima perché poi fiorisce e è piena, si riempie di api. Che poi con i miei bambini ci correvano e camminavano, non sono mai stati punti in realtà dalle api e tutto è andato bene, mentre sono stati punti dalle vespe che avevano fatto un nido magari attratti da altre cose. Quindi c'è anche questo aspetto che piano piano secondo me andrà scardinato della paura degli insetti, no? Delle api comunque in generale.
Ma sì, assolutamente, quello è un tema che proviamo ad affrontare tutte le volte. Ahimè, tutto quello che è giallo a strisce nere viene visto come un insetto pericoloso che punge, sì, che fa le peggio cose. Anche la povera silfide viene tutte le volte cacciata, lei povera non fa nulla, è innocua, non è neanche un imenottero, quindi lì ci vorrebbe maggiore consapevolezza e maggiore conoscenza, ecco, dal punto di vista degli insetti.
Ecco, infatti, quindi alla fine dobbiamo dire che cioè, il ruolo del giardiniere è quello che poi avevamo già detto, mi sembra anche nell'altra intervista con te, è anche quello di divulgatore di buone pratiche, di conoscenza per le persone, ma anche forse fin dalle scuole per i bambini potrebbe essere una buona idea che i giardinieri entrassero a scuola.
Assolutamente, sì, cioè veramente dei piccoli corsi, dei mini incontri elementari sono fondamentali, anche perché i bambini assorbono come delle spugne e sono i nostri peggiori da questo punto di vista critici, per cui ci aiutano sempre a migliorarci e danno veramente tanta soddisfazione, anche perché comunque a loro rimane impresso quello che diciamo, cioè raccolgono tutto, lo rielaborano a modo loro, però questa cosa è vincente, assolutamente vincente, ed è la soluzione secondo me per riuscire a creare un futuro delle persone responsabili verso un ambiente che stiamo piano piano smozzicando qua e lì e lo stiamo insomma rendendo sempre più instabile.
Sì, io per quel poco che ho avuto di esperienza diretta con i miei figli per quanto riguarda la coltivazione di orti o qualcosa in giardino, sono sempre molto recettivi i bambini, ma ho visto anche con tutti i laboratori che fanno nelle scuole di giardinaggio o per la realizzazione di orti, c'è sempre una grande voglia di fare da parte dei bambini. L'unico problema è che spesso questi progetti ho visto che sono partono sempre in primavera, quindi che ne so, partono ad aprile, che va bene perché comunque c'è la voglia di star fuori, eccetera. Però poi la scuola finisce a giugno, quindi a volte i bambini non riescono manco a vedere il frutto del loro lavoro.
No, confermo assolutamente, e infatti dovrebbero rientrare in un minimo di programma, non dico, sì, ministeriale, ma quantomeno all'interno di un istituto scolastico, riuscire a prevedere quella mezz'ora alle volte anche settimanale, sì, quell'ora, sì, settimanale, sì, dove si fa educazione ambientale. Guardate che è un tema che non si affronta più nelle scuole anche di formazione per giardinieri, è proprio l'ecologia, ma non intesa come la raccolta differenziata, perché poi spesso, sì, purtroppo ormai abbiamo queste immagini, proprio l'ecologia, quindi tutta l'interazione che abbiamo noi col sistema natura, no? E questo i bambini, io l'ho visto per esperienza personale dopo tanti anni di corsi nelle scuole elementari, per loro diventa la normalità, il rispetto per l'insetto, il rispetto per la pianta, cioè dopo poche lezioni emozioni loro lo percepiscono e lo fanno loro, ed è assolutamente una cosa normale.
Sì, in effetti io ho una mia amica che lavora alle scuole elementari e che mi ha mandato delle foto, perché hanno, con un progetto hanno avuto dei cassoni per l'orto e delle mini serre dove poter coltivare dentro, quindi in protezione dall'ambiente esterno per le intemperie. Gli sono arrivata adesso e quindi mi ha detto: ma a questo punto inizieremo ad autunno. Io ho detto: guarda, non è una brutta idea, perché in effetti inizia a settembre, riesci con la serra anche a seminare, a coltivare degli ortaggi invernali. Quindi insomma anche quello potrebbe essere una buona idea di inserire nei programmi scolastici qualcosa di più strutturale, come dici te.
Sì, assolutamente, è fondamentale, cioè veramente diventa quel valore aggiunto in più, a parte della scuola. E poi ve lo dico, ripeto per esperienza, ve lo dico fino alla noia, appunto con questa mia amica e collega, la Maria Vittoria Iadarola, con la quale ho fatto questi corsi per i bambini per tanti anni, e lei continua in parte, cioè abbiamo avuto dei risultati strepitosi, cioè vi assicuro che alla fine addirittura avevamo i bambini che si litigavano i pomodori, quindi che non avresti mai detto un bambino di quarta quinta elementare che si litiga i pomodori con la parcella oppure addirittura prendevano in giro i compagni di parcella perché a loro non erano cresciuti i finocchi mentre da noi erano cresciute le carote, cioè nel senso diventa un gioco. Sì. E la cosa bella, la differenza è inevitabile tra noi e loro, è che loro lo imparano giocando e quindi diventa per loro
un gioco. Esatto. E poi c'era l'altro aspetto di cui accennavi ieri, della formazione invece dei giardinieri vero e proprio, anche quello ne avevamo forse già accennato un po', però torniamo sempre sugli stessi punti, siamo un po' monotoni forse, però devo dire che comunque ritorna, no? Il problema del fatto di avere giardinieri ben formati, che sappiano fare il proprio mestiere, quindi buone potature, buone scelte di piante. Esatto. E consigli buoni per i clienti.
Sì, assolutamente, io ritengo e porto avanti questa cosa, anche se rimane ahimè internos molto spesso con altri colleghi, che ci sia la necessità di avere delle scuole di formazione triennali per giardinieri, perché la competenza che ha un giardiniere va, come ho scritto e ho detto più volte, dall'idraulica alla botanica, passando per l'arboricoltura. Dopodiché quella può essere soltanto la strada per avere, come dicevamo ieri al nostro incontro con Lorenza, è l'unico modo perché poi un giardiniere possa collaborare seriamente con un paesaggista e con un vivaista. Sono dei meccanismi che si incastrano. Sì. E, con delle competenze diverse l'uno dall'altro, e il giardiniere può offrire veramente una vasta esperienza da questo punto di vista.
Esatto, sì, questo è fondamentale anche secondo me, e speriamo piano piano di aggiungere goccia a goccia. Sì. E di arrivare fino al mare, insomma. Sì, non è facile, però insomma intanto ti ringrazio, e questa esperienza di Offagna, della Festa dei Fiori, secondo me in questo bellissimo paese, piccolo ma pieno di vita, e spero che si ripeta anche il prossimo anno. E la tua esperienza diretta com'è stata, comunque, interessante?
No, mi piace perché è una piccola fiera, una fiera, permettetemi senza nessuna offesa, popolare. È una fiera che ha il diritto, ha tutto il diritto di tornare a essere, come mi hanno raccontato, una fiera di livello, in un contesto meraviglioso, e sulle Marche.
Sì, esatto,
cioè adesso siamo in un punto con Enrico, la terrazza panoramica dal mare al Conero, si vede qualsiasi cosa a parte la foschia, però. Però sì, credo che Offagna, spero di ripeterla, e spero che cresca sempre.
Esatto,
di più. Sì, sì, assolutamente.
E che arrivino altre iniziative simili anche in piccoli paesi. Sì, sì. Con appunto incontri, non solo di vendita delle piante e dei fiori, ma anche di diffusione e divulgazione. Grazie mille, Sandro.
Grazie a te, Enrico. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Aurelio Borgacci di Verdarido. Verdarido è un gioco di parole che ho scelto per la mia attività perché volevo che racchiudesse verde arido e quindi verde senza acqua, cioè verde sostenibile, e perché no anche paesaggismo. Quando noi coltiviamo o scegliamo la pianta giusta per il posto giusto, riusciamo ad abbattere notevolmente quelli che sono i costi di gestione e la manutenzione, quindi, e l'apporto idrico. Sono specializzato nei sistemi mediterranei, aridi e non volendo, quindi questi sistemi li applico alla progettazione e alla realizzazione del verde, in modo da abbattere i costi di gestione e dell'apporto idrico. il concetto dei miei progetti e di come interpreto il verde è quello di realizzare giardini che diventino parte integrante del territorio, del paesaggio, in tutti gli stili. Quindi la scelta delle piante e dei materiali sono, diciamo, la particolarità principale che caratterizzano lo stile della mia attività. La mia attività che si divide in due parti, quindi la consulenza e la progettazione e la fase esecutiva del lavoro. La consulenza serve per gestire i grandi spazi verdi o piccoli, come i classici giardini di città, affinché la gestione diventi sana, quindi sostenibile, cioè a basso impatto ambientale. La progettazione è chiaramente la gestione degli spazi, il design, il decoro, la scelta delle piante, dei materiali che spesso e volentieri cerco di scegliere dei materiali che siano del luogo, quindi per sposarsi appunto con l'ambiente circostante, perché siano sempre in armonia con il territorio. La realizzazione di giardini, terrazze e balconi vengono invece è correlata appunto con la progettazione e cerco sempre di scegliere delle piante che siano autoctone o adatte. Posso citare la cineraria marittima, ad esempio, per realizzare dei giardini al mare e tante altre piante alofile o psammofile che sono adatte appunto per resistere ai venti, alla salsedine, alla siccità, quindi per le zone litoranee. Posso citare il Charcopotherium spinosum per allestire delle scarpate aride esposte al sole in terreni secchi, appunto. E piante scenografiche classiche come la gaura, ad esempio, con le sue spighe fucsia che oscillano con il vento. Insomma, le piante sono veramente tante e nei sistemi mediterranei sono veramente molto belle perché hanno delle colorazioni argentate, hanno questo verde coriaceo oppure aghiforme, sono glauche spesso e volentieri, quindi l'effetto è veramente armonioso e l'effetto scenografico è garantito. Sono anche specializzato nei prati alternativi alle graminacee, cioè prati verdi senza acqua, con erbacee perenni come Philadnodiflora canescens o Verbena perhibrida, che una volta che hanno colonizzato la nostra superficie, riusciamo a interpretare un prato a bassa manutenzione e a zero acqua. Sembrerebbe un'utopia, ma non è così. E direi che questo sono i punti chiave della mia attività. Direi che vi posso salutare.
Eccoci qua, siamo con Eleonora Giulio Dori dell'azienda La Collina Dorata, ma ormai la conoscete benissimo, quindi non la introduco nemmeno più. Ciao Ellie, come stai?
Ciao Harry, grazie, tutto bene? Ho questa voce molto sexy oggi.
Finito la voce perché stai parlando con tutti, conosci tutti, qui siamo a Ufagna, a casa tua, e quindi fantastico. Tra l'altro stai allattando, questo lo dice live, bellissimo, bellissimo.
E bisogna sfruttare ogni momento libero per ottimizzare l'esperienza.
Esatto.
E no, no, sono molto contenta. Oggi finalmente c'è il sole, ieri la giornata era partita un po', diciamo, sottotono dalla pioggia, però in realtà nemmeno tanto perché c'erano delle attività organizzate, siamo riusciti a farle abbastanza bene e lo scopo di questa festa, che comunque abbiamo fatto partire con molta calma, certo con un po' di pubblicità anche grazie a te, anche agli amici di YouGarden, agli amici di Slow Flowers Italy, però volevamo mettere insomma dei primi mattoncini verso un qualcosa che vorremmo crescesse. L'intento era quello di parlare di ambiente, di sostenibilità, quindi come sai, cioè, ci sono tantissimi argomenti da trattare, salute mentale, protezione dell'ambiente, quindi ecco, diciamo, con questi mattoncini speriamo di andare avanti bene.
Quindi no, io sono contentissimo di aver partecipato, di aver dato il mio piccolissimo contributo e poi ho incontrato persone splendide e, come dire, lo dicevo prima anche con altri ragazzi che fanno parte del circuito dello Slow Flowers, che ti ritrovi poi con persone che, con cui parli la stessa lingua e che ti capisce al volo, sia sui problemi che stiamo affrontando del cambiamento climatico e quindi della produzione sia degli ortaggi che dei fiori, e del fatto che a volte non è facile far capire alle persone per cui lavori che ci sono dei cambiamenti climatici in atto, che è quindi difficile produrre degli ortaggi, e quindi insomma mi sono sentito a casa, ecco. Quindi intanto ti faccio complimenti per insomma a te, al comune di Offagna, per aver organizzato, per la caparbietà, e perché nonostante tutto siete riusciti a partire con questa prima edizione, e poi spero appunto che sia la prima di una lunga storia di questa festa dei fiori, che poi già veniva fatta qui a Offagna, no?
Sì, in passato era una, diciamo, una mostra vivaistica abbastanza commerciale. I primi anni era abbastanza sentita, poi era andata scemando e con il Covid era stata interrotta completamente. Però con alcuni ragazzi di qui abbiamo preso la palla al balzo per cercare appunto di riportare i temi della festa su qualcosa di più attuale. E gli altri ragazzi che organizzano con me sono nel circuito agricolo, quindi ecco, produzione, come dicevi, di ortaggi, grani antichi, farine antiche, tutto fatto in un certo modo. Poi qui oggi sono anche persone che fanno oli essenziali, piante tintorie, tintura appunto di tessuti, e c'è tutta, diciamo, una filiera circolare di vari prodotti. Aurelio mi guarda. Sì, esatto. E ecco, insomma, ci sembrava importante, anche magari alla luce dei fatti un po' più tristi che sono accaduti questi giorni, di continuare la festa e di parlare proprio di attenzione al paesaggio che arriva e parte dalle nostre scelte quotidiane e passa attraverso anche insomma gli eventi che abbiamo visto questi giorni. Quindi, vero Auri?
Ecco. Però ho visto il tuo banchetto comunque sempre pieno di persone, quindi, cioè, a parte una produzione di fiori, nonostante la stagione è bellissima, quindi ho visto papaveri, facelia, insomma un sacco di ranuncoli, tanti fiori belli, poi anche piante di pomodoro e le fave già da poter raccogliere e vendere, quindi insomma complimenti, perché poi io ti ero venuto a trovare l'anno scorso a giugno e mi ricordo era il primo anno, quindi mi raccontavi tutti i tuoi problemi dell'azienda iniziali, quindi già insomma si vedono già veramente dei passi enormi che avete fatto. Sì, quindi sta andando meglio molto.
Sì, sta andando meglio, diciamo, abbiamo avuto anche magari tempo di pensare bene a quello che stavamo facendo, riorganizzarci un po'. Abbiamo studiato un po' anche il discorso di infiltrazione dell'acqua, è stato un inverno completamente diverso.
Sì.
Non ha piovuto tantissimo, ma comunque ha piovuto più dell'anno scorso, quindi ci siamo attrezzati per raccoglierne il più possibile. E le aree che stiamo facendo a nodigre stiamo facendo fatte bene, al giusto spessore e profondità. E abbiamo visto tantissime attività miceliare, fungina, nelle parti di cipato di legno, c'è tanta fertilità, cioè si vede già grandissima differenza dall'anno scorso, quindi siamo contenti. E c'è, è tutto da fare, tutto da sviluppare, però
certo.
Questo è l'anno dei primi piccoli passi fatti, esatto. Bene, e quindi ecco. Anche con questa festa siamo contenti.
Sì, mentre parlavi mi è venuto in mente che ieri il professor Taffetani parlava appunto della differenza fra agricoltura tradizionale e, cioè, l'agricoltura che viene fatta adesso in realtà e l'agricoltura che veniva fatta anche diversi anni fa con l'aggiunta di sostanza organica al terreno, perché adesso con l'utilizzo di concimi chimici molti non utilizzano più la sostanza organica e quindi anche il terreno ha una capacità di assorbere l'acqua, di assorbire l'acqua molto diversa. Quindi voi
lo vedo proprio con il Nodig, questi 25 cm di sostanza organica, proprio sono una spugna, l'acqua viene rallentata, assorbono proprio lentamente, lo vediamo anche su quanta, perché noi siamo in collina, quindi
sì.
Abbiamo dei piccoli terrazzamenti, la vedi alla fine l'acqua che esce e va più piano, è pulita, è infiltrata, cioè,
è un'altra cosa.
Sì, è un'altra cosa. E paradossalmente nelle aree che purtroppo dove abbiamo messo i teli occultanti,
sì.
Invece lì si formano dei piccolissimi acquitrini perché lì l'acqua scorre molto più velocemente sopra la plastica.
Certo.
E infatti dobbiamo toglierli il prima possibile, cioè nel senso di alcuni punti li abbiamo proprio tolti per questo motivo qua, per cercare di raccoglierla meglio e farla infiltrare.
Quindi sì, anche la difesa del suolo passa anche da queste pratiche di agricoltura sostenibile che aiutano anche appunto la regimazione delle acque.
Certo, ma proprio per questo serve, come diceva ieri Taffetani, servono capacità, skills, competenze in questo settore, e si basa tutto tanto sull'osservazione, sullo studio e sulla modifica, diciamo, di certi comportamenti a seconda della situazione. E invece l'agricoltura, a volte anche il giardinaggio, diciamo un po' convenzionale, vanno verso la standardizzazione e tutto fatto con i macchinari, però una macchina non ha la capacità, diciamo, di adattamento che potremmo avere noi se solo impiegassimo il tempo necessario a osservare e a pensare bene a cosa fare.
Esatto, io guarda, sono molto contento e ci vedremo sicuramente e ci sentiremo presto, ma sicuramente spero di essere qui il prossimo anno con la seconda edizione della Festa dei Fiori di Offagna. Quindi io ringrazio veramente tutti, ringrazio anche Ilaria Rinaldi, garden designer che era qui, che ho conosciuto finalmente, insomma un sacco di persone interessanti, che quindi vi consiglio di venire a visitare Offagna, anche soltanto perché è bellissima come paese. Poi la campagna intorno è veramente piena di biodiversità, abbiamo fatto diverse passeggiate, il mare è vicino, quindi del Conero. Adesso poi c'è il piccolo Aurelio che sta ridendo, lo sentite live. Quindi grazie davvero Eleonora e a presto.
Grazie mille dell'aiuto.
Grazie a te, un abbraccio a tutti, ciao.
Ciao.
Ciao Enrico. È un piacere risentirti e soprattutto ti ringrazio per l'invito che mi hai esteso, e mi fa molto piacere prendere parte a questo episodio. E, io sono Lorenza Di Marco e sono un architetto paesaggista abruzzese. Brevemente racconto qualcosa di me. Quindi introduco la mia persona, la mia esperienza professionale. Io mi sono laureata in architettura al Politecnico di Milano, ma già dal primo anno, dai primi mesi di frequentazione all'università, avevo capito che il mio interesse era assolutamente incentrato sullo spazio aperto. Non mi è mai interessato tutto ciò che avesse a che fare con la costruzione, e mi interessava molto di più capire il sistema naturale, quindi occuparmi soprattutto di avere a che fare con le piante. Quindi in seguito a questa prima laurea triennale in scienze dell'architettura sposto il mio interesse proprio su questo ambito specifico e mi laureo all'Università di Genova, in realtà un corso interfacoltà tra architettura, paesaggio e agraria, diciamo. Quindi un corso di studi molto interessante e trasversale, un po' com'è questa professione. Dopo gli studi torno nella mia città e qui intraprendo a piccoli passi questa professione, partendo un po' da raccogliendo un po' l'esperienza di mio padre, che è un agronomo, e partendo proprio dal rapporto con i giardinieri, che sono per me delle figure fondamentali. E infatti non a caso questo ciclo di convegni che ci ha fatti incontrare tra l'altro ad Offagna, che sto tenendo con Sandro Degni, non è un caso, proprio perché io ho un gran legame con la figura professionale del giardiniere, che ritengo assolutamente fondamentale, indispensabile affinché le realizzazioni abbiano un senso qualitativo soprattutto. E in questo ciclo di convegni, di seminari, noi parliamo un po' del nostro approccio a questa professione. Un'introduzione che facciamo sempre è un po' quella di riprendere alcuni dati interessanti che ci parlano di quanto noi esseri viventi umani stiamo consumando le nostre risorse disponibili, e di quanto possa essere positivo a questo punto il nostro ruolo come operatori del verde, ognuno con il suo ruolo appunto. E quanto sia importante a questo punto necessario progettare spazi che siano il più possibili capaci di affrontare le sfide ambientali e sociali. Ci teniamo molto a ribadire questo concetto perché spesso quando si parla di crisi climatica si parla solo di problemi che abbiano a che fare con l'ambiente. È come se l'ambiente e la società fossero i problemi ambientali e sociali fossero disgregati, invece è un po' un tutt'uno. E quindi nelle nostre strategie di progetto, nel nostro modo quindi di affrontare questa professione, abbiamo un po' cercato di definire quelli che sono i nostri punti fondamentali, che poi svisceriamo durante i seminari, e che ti ripeto brevemente, che sono appunto l'osservazione, la lungimiranza, la diversificazione, il rapporto tra superfici permeabili e impermeabili, la data di scadenza, la quota sperimentale. E quindi questi sono un po' i nostri punti cardine per affrontare questa professione nel modo più consapevole e responsabile possibile. Ecco, quindi per chi ne avesse la possibilità, appena noi, diciamo, io e Sandro avremo modo di riproporre qualche iniziativa di questo tipo, invitiamo insomma ad essere presenti e soprattutto ad avere momenti interessanti di confronto, così come quando ci siamo visti con Enrico e Eleonora e gli altri professionisti proprio ad Uffagna.
In conclusione, lasciatemi ringraziare gli ospiti di questo episodio, Sandro, Aurelio, Eleonora e Lorenza. Se volete, lasciate una recensione su Apple Podcast o 5 stelle su Spotify e condividete l'episodio se vi è piaciuto. Grazie e a presto!
Nel 2013, su New Scientist, Bob Holmes descrisse, sulla base di solide informazioni scientifiche, un possibile scenario sul futuro della Terra, qualora la vita dovesse estinguersi. Senza piante e altri organismi fotosintetizzanti, la produzione di ossigeno si esaurirebbe rapidamente, nell'atmosfera si accumulerebbero quantità crescenti di CO2, le temperature crescenti farebbero sciogliere le calotte polari, il suolo si riverserebbe nei mari per mancanza di struttura, lasciando una superficie di roccia nuda e di sabbia molto simile alle foto della superficie di Marte che ci rimandano i rover. Su intervalli di tempo di alcune decine di milioni di anni, Holmes ipotizza un pianeta sottoposto ad un effetto serra, fuori controllo con condizioni così estreme, simili a quelle di Venere, da rendere la Terra permanentemente inabitabile. Stefano Mancuso, La Nazione delle Piante.